Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete una ragazza che lavora per una ditta italiana in Carinzia. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 7. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Lavoro all'estero. Sì, per me l'Austria è l'estero perché sono nata in Italia, vicino a Milano, e mi piace tantissimo essere qui, anche se per poco tempo durante l'anno, perché mi consente di avere molta più autonomia. E ho fatto questo spostamento che avviene solo di rado, quindi un paio di volte ogni 6 mesi, e questo significa molto per me. E penso anche per l'azienda per cui lavoro, nel senso che apprezzo moltissimo che mi abbiano dato tanta fiducia già dall'inizio. Infatti lavoro in questa azienda da febbraio del 2014. È stato sempre molto bello anche accogliere le difficoltà e le sfide che questo significava e comportava. Ad esempio penso che Klagenfurt sia una città molto bella. Ma questo sembrerebbe banale a dirsi, volevo solo aggiungere che è molto bella perché è delle dimensioni giuste, non è né troppo grande né troppo piccola, è a misura d'uomo e quindi puoi fare lunghe passeggiate, puoi andare in bicicletta, puoi conoscere tanta gente anche semplicemente passeggiando per strada. Infatti ti fermi magari a prendere il pane, a chiedere informazioni piuttosto che sali sul pullman. E l'altro giorno ho conosciuto semplicemente comprando una sciarpa per una mia amica una commessa molto simpatica e infatti mi ha subito chiesto come mai sapevo parlare il tedesco e come mai fossi capitata lì a Klagenfurt. Aveva capito che ero italiana o comunque straniera, mi aveva tradito il mio accento ovviamente. E le ho subito spiegato che ero lì per lavoro e semplicemente con un paio di scambi di battute è stato divertente capire come anche gli abitanti di Klagenfurt possono essere molto simpatici e accoglienti, in particolare con gli stranieri. E essere qui a Klagenfurt mi piace moltissimo, ma come dicevo ha comportato anche delle paure da superare. Queste si sono trasformate pian piano in opportunità, come ad esempio la paura iniziale della solitudine o comunque di passare più tempo da sola, perché ero comunque costretta a stare da sola anche quando magari non volevo, quando volevo stare con i miei amici. Perché essendo a 6 ore di distanza da casa, di macchina ovviamente, nessuno dei miei amici riesce sempre a venire su a trovarmi e quindi molto spesso mi ritrovo a parlare su Skype o a scrivere su Facebook per mantenere i contatti, anche se mi rendo conto che non è la stessa cosa. Lavoro all'estero. Sì, per me l'Austria è l'estero perché sono nata in Italia, vicino a Milano, E mi piace tantissimo essere qui, anche se per poco tempo durante l'anno, perché mi consente di avere molta più autonomia. E ho fatto questo spostamento che avviene solo di rado, quindi un paio di volte ogni 6 mesi. E questo significa molto per me e penso anche per l'azienda per cui lavoro, nel senso che apprezzo moltissimo che mi abbiano dato tanta fiducia già dall'inizio, infatti lavoro in questa azienda da febbraio del 2014. È stato sempre molto bello anche accogliere le difficoltà e le sfide che questo significava e comportava. Ad esempio, penso che Klagenfurt sia una città molto bella, ma questo sembrerebbe banale a dirsi. Volevo solo aggiungere che è molto bella perché è delle dimensioni giuste, non è né troppo grande né troppo piccola, è a misura d'uomo e quindi puoi fare lunghe passeggiate, puoi andare in bicicletta, puoi conoscere tanta gente anche semplicemente passeggiando per strada. Infatti ti fermi magari a prendere il pane, a chiedere informazioni piuttosto che sali sul pullman. E l'altro giorno ho conosciuto semplicemente comprando una sciarpa per una mia amica una commessa molto simpatica. E infatti mi ha subito chiesto come mai sapevo parlare il tedesco e come mai fossi capitata lì a Klagenfurt. Aveva capito che ero italiana o comunque straniera, mi aveva tradito il mio accento, ovviamente. E le ho subito spiegato che ero lì per lavoro, e semplicemente con un paio di scambi di battute è stato divertente, capire come anche gli abitanti, di Klagenfurt possono essere molto simpatici e accoglienti, in particolare con gli stranieri. Essere qui a Klagenfurt mi piace moltissimo, ma come dicevo ha comportato anche delle paure da superare. Queste si sono trasformate pian piano in opportunità, come ad esempio la paura iniziale della solitudine o comunque di passare più tempo da sola, perché ero comunque costretta a stare da sola anche quando magari non volevo, quando volevo stare con i miei amici. Perché essendo a 6 ore di distanza da casa, di macchina ovviamente, nessuno dei miei amici riesce sempre a venire su a trovarmi. E quindi molto spesso mi ritrovo a parlare su Skype o a scrivere su Facebook per mantenere i contatti, anche se mi rendo conto che non è la stessa cosa.
Esercizio 2. Ascolterete un'intervista con Vincenzo sui vantaggi del fare sport. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate l'inizio delle frasi, dalla 1 alla 6, con le parti finali, dalla A alla I. Ci sono due parti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Allora, ciao Vincenzo.
Ciao.
Parliamo un po' di sport?
Sì, dimmi.
Allora, volevo sempre sapere se tu sei una persona molto sportiva.
Ma guarda, molto sportiva? No, direi che sono abbastanza sportivo. Faccio pallavolo e mi piace anche molto andare in bici.
Ok, conosci una persona molto molto sportiva?
Sì, conosco due persone che sono molto sportive, sono due miei amici e ho un amico che va sempre in palestra, tutti i giorni va ad allenarsi e sta in palestra quasi tutta la sera, e ho anche un'amica a cui piace molto la danza e quindi va sempre a fare danza classica anche lei la sera.
Ok, allora loro due fanno sport ogni giorno?
Sì, 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 vanno ogni giorno o in palestra o a fare danza, tutti i giorni.
Ah, ok, ho capito. E che tipi di sport preferiresti fare se avessi tempo?
Ma se avessi tempo, di sicuro mi piacerebbe giocare a tennis, perché avevo iniziato a giocare quando ero più piccolo e poi non ho più avuto tanto tempo con la scuola e con lo studio, e quindi adesso mi piacerebbe riprendere,
sì.
Sarebbe molto bello.
E perché tennis? Proprio tennis?
Ma trovo che sia uno sport molto bello, dove ci vuole tanta concentrazione e poi si può giocare in coppia con un amico, per esempio. Quindi non si è né da soli, ma neanche in un gruppo tanto grande, con tanta confusione.
Ah, ho capito. E allora la gente giovane di oggi non preferisce fare sport. Allora che cosa si potrebbe fare per motivare la gente giovane a fare più sport?
Ma si potrebbe convincerli che fare uno sport di gruppo potrebbe essere una buona occasione per trovare dei nuovi amici, e fare sport comunque è anche un buon motivo per stare all'aria aperta e per staccare un po' dallo studio e dalla scuola.
Ok, che ne dici tu? È meglio fare sport da solo o in un gruppo?
Ma direi quasi sicuramente in gruppo, così si può stare insieme a degli amici, invece da soli può diventare noioso a volte.
Ok, grazie. Un'ultima domanda,
sì?
Secondo te si dovrebbe fare sport dentro oppure fuori? Che ne dici?
Ma direi che in estate di sicuro è meglio stare all'aperto, quando c'è bel tempo è bello stare fuori alla natura. Invece d'inverno meglio stare dentro, c'è troppo freddo.
Ah,
a meno che non si tratti di andare a sciare.
Ah, ok, perfetto, grazie.
Niente, ciao.
Allora, ciao Vincenzo.
Ciao.
Parliamo un po' di sport?
Sì, dimmi.
Allora, volevo sempre sapere se tu sei una persona molto sportiva.
Ma guarda, molto sportiva? No, direi che sono abbastanza sportivo. Faccio pallavolo e mi piace anche molto andare in bici.
Ok, conosci una persona molto molto sportiva?
Sì, conosco due persone che sono molto sportive, sono due miei amici e ho un amico che va sempre in palestra, tutti i giorni va ad allenarsi e sta in palestra quasi tutta la sera, e ho anche un'amica a cui piace molto la danza e quindi va sempre a fare danza classica anche lei la sera.
Ok, allora loro due fanno sport ogni giorno?
Sì, 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 vanno ogni giorno o in palestra o a fare danza, tutti i giorni.
Ah, ok, ho capito. E che tipi di sport preferiresti fare se avessi tempo?
Ma se avessi tempo, di sicuro mi piacerebbe giocare a tennis, perché avevo iniziato a giocare quando ero più piccolo e poi non ho più avuto tanto tempo con la scuola e con lo studio, e quindi adesso mi piacerebbe riprendere,
sì.
Sarebbe molto bello.
E perché tennis? Proprio tennis?
Trovo che sia uno sport molto bello dove ci vuole tanta concentrazione e poi si può giocare in coppia con un amico, per esempio. Quindi non si è né da soli, ma neanche in un gruppo tanto grande con tanta confusione.
Ah, ho capito. E allora la gente giovane di oggi non preferisce fare sport. Allora, che cosa si potrebbe fare per motivare la gente giovane a fare più sport?
Ma si potrebbe convincerli che fare uno sport di gruppo potrebbe essere una buona occasione per trovare dei nuovi amici, e fare sport comunque è anche un buon motivo per stare all'aria aperta e per staccare un po' dallo studio e dalla scuola.
Ok, che ne dici tu? È meglio fare sport da solo o in un gruppo?
Ma direi quasi sicuramente in gruppo, così si può stare insieme a degli amici, invece da soli può diventare noioso a volte.
Ok, grazie. Un'ultima domanda,
sì?
Secondo te si dovrebbe fare sport dentro oppure fuori? Che ne dici?
Ma direi che in estate di sicuro è meglio stare all'aperto, quando c'è bel tempo è bello stare fuori alla natura. Invece d'inverno meglio stare dentro, c'è troppo freddo.
Ah,
a meno
capito.
Che non si tratti di andare a sciare.
Ah, ok, perfetto, grazie.
Niente, ciao.
Esercizio 3. Ascolterete Roberta che racconta di un suo viaggio con gli scout. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 8, usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già, e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Allora, sono appena tornata da un mese circa e da un'esperienza di scout molto, molto bella per me, molto emozionante. E, è stato un viaggio e io insieme al mio gruppo scout ci siamo trovati insieme ad altri tre gruppi che fanno parte dell'Italia, per esempio il gruppo delle Marche, il gruppo di Caserta, il gruppo della Sicilia, e ci siamo radunati a Caserta. E il primo giorno, per esempio, abbiamo visitato la reggia di Caserta, il secondo giorno ci siamo spostati verso la costiera amalfitana per fare altri tre giorni camminando, un giorno è in un posto, un altro giorno in un altro, e il terzo giorno, l'ultimo, è in un altro posto, bellissimo, Positano, abbiamo fatto il bagno. E poi insieme a questi, agli altri gruppi, quindi eravamo in totale quattro gruppi, abbiamo preso il pullman E ci siamo spostati a Pisa, dove ci siamo radunati insieme a tutti gli altri scout che venivano dall'Italia, quindi eravamo in 36.000 scout e abbiamo fatto un campeggio super emozionante, perché ogni giorno conoscevi un sacco di persone. Siamo stati insieme 5 giorni e lì abbiamo, che ne so, giocato insieme, cantato insieme, fatto dei laboratori, come per esempio scoprire come si lavora con le persone più deboli, quelle senza i soldi, e abbiamo ascoltato praticamente testimonianze. E poi soprattutto abbiamo fatto una cerimonia, come una messa, l'ultimo giorno insieme a tutti questi 36.000 scout, ed è stato bellissimo, perché bisogna sapere che la divisa degli scout è una camicia azzurra e pantaloni blu corti e un fazzolettone. Ogni gruppo c'era di colore diverso ed è stato bellissimo il panorama, perché c'era un cielo stupendo azzurro, l'erba verde e poi queste camicie azzurre che rappresentavano gli scout. È stato veramente emozionante. E poi vi posso raccontare di questa mia esperienza scout, che dura praticamente da tutta la mia vita, da quando avevo 10 anni, che ero in quinta elementare. Ho iniziato nel gruppo del reparto, dove ogni singolo scout si chiama esploratore, e questo significa che esplora, è curioso ed è pronto a organizzarsi. Allora, sono appena tornata da un mese circa, e da un'esperienza di scout molto, molto bella per me, molto emozionante. È stato un viaggio, e io insieme al mio gruppo scout ci siamo trovati insieme ad altri 3 gruppi che fanno parte dell'Italia, per esempio il gruppo delle Marche, il gruppo di Caserta, il gruppo della Sicilia, e ci siamo radunati a Caserta. E il primo giorno, per esempio, abbiamo visitato la reggia di Caserta, il secondo giorno ci siamo spostati verso la costiera amalfitana per fare altri 3 giorni camminando, un giorno è in un posto, un altro giorno in un altro, e il terzo giorno, l'ultimo, è in un altro posto, bellissimo, Positano, abbiamo fatto il bagno. E poi insieme a questi, agli altri gruppi, quindi eravamo in totale 4 gruppi, abbiamo preso il pullman e ci siamo spostati a Pisa, dove ci siamo radunati insieme a tutti gli altri scout che venivano dall'Italia, quindi eravamo in 36.000 scout e abbiamo fatto un campeggio super emozionante, perché ogni giorno conoscevi un sacco di persone. Siamo stati insieme 5 giorni e lì abbiamo, che ne so, giocato insieme, cantato insieme, fatto dei laboratori, come per esempio scoprire come si lavora con le persone più deboli, quelle senza i soldi, e abbiamo ascoltato praticamente testimonianze. E poi soprattutto abbiamo fatto una cerimonia, come una messa, l'ultimo giorno insieme a tutti questi 36.000 scout ed è stato bellissimo, perché bisogna sapere che la divisa degli scout è una camicia azzurra e pantaloni blu corti e un fazzolettone ognuno, ogni gruppo ce l'ha di colore diverso, ed è stato bellissimo il panorama perché c'era un cielo stupendo azzurro, l'erba verde e poi queste camicie azzurre che rappresentavano gli scout. È stato veramente emozionante. E poi vi posso raccontare di questa mia esperienza scout, che dura praticamente da tutta la mia vita, da quando avevo 10 anni, che ero in quinta elementare. Ho iniziato nel gruppo del reparto, dove ogni singolo scout si chiama esploratore, e questo significa che esplora, è curioso ed è pronto a organizzarsi.
Esercizio 4. Ascolterete Silvano che racconta del suo viaggio in un paese del nord. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 6, usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già, e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Islanda è un'isola fantastica, un'isola veramente, ancora oserei dire, primordiale, un'isola che è rimasta come milioni e milioni e milioni di anni fa, penso. E questo è stato il mio primo impatto quando sono atterrato. Praticamente è l'ultimo lungo viaggio che ho fatto, a cavallo tra la fine dell'anno del 2011 e l'inizio del 2012, ma poi ci sono ritornato anche in aprile e maggio. Ho fatto questo viaggio perché io sono artista, regista e produttore cinematografico. In questo caso andavo come produttore cinematografico per produrre Isartland, che è un film poetico per la regia di Mirko Aretini, del giovane Mirko Aretini, e di mia produzione, sull'Islanda, sugli elfi e gli artisti, i cantautori. Secondo me tutti un po' assomigliano dai piccoli elfi o dei troll, a dipendenza di come li si vede. Comunque il mio primo impatto appunto con l'Islanda è stato magnifico, devo dire che una scoperta grandiosa. Avevo sempre questo sentimento di andarci, ma senza il giovane regista Mirko Aretini, che mi ha proprio iniziato, ha detto: ma sì, dai, andiamo a fare qualche cosa laggiù. E devo dire, per me è una grandissima sorpresa. Io già sapevo che era una magnifica isola dalla natura fortissima, addirittura quasi inquietante a volte. No, no, pochissimo. Erano 20 anni che non nevicava così forte e abbiamo avuto temperature a meno 16, quasi la media era tra 0 e meno 16. Quindi siamo arrivati d'impatto, noi eravamo da qui, da Milano, che bene o male faceva freddo, sì, però normale. Siamo arrivati là e c'era proprio la bufera di neve, non vedevamo neanche praticamente l'isola. Quindi atterriamo e c'era tutto questo manto bianco. A quel punto proprio siamo atterrati verso le 10 di sera e pochissimi taxi. Praticamente era appena cominciata la bufera ed eravamo proprio praticamente a meno 10 o meno 16. Per cui noi con le nostre valigie, i nostri piccoli vestiti, sai, da inverno ticinese, un po' caldo, un po', siamo rimasti scioccati. Il primo shock è stato quello. E poi abbiamo raggiunto Reykjavik, che non si vedeva mai. Per un quarto d'ora, 20 minuti, 30 minuti, continui questo viaggio con il taxista che non ti dice una parola di inglese, parla solo islandese. Quindi non c'era verso di facciamo vedere praticamente il punto dove dovevamo arrivare e basta. Sembrava un momento di Prometheus. Infatti anche molti film li hanno girati lì. Adesso capisco il perché, per questa natura che è veramente incredibile, incredibile. E sembra quasi lunare, è proprio lunare, è molto vulcanico, ci sono molti vulcani. Islanda è un'isola fantastica, un'isola veramente, ancora oserei dire, primordiale, un'isola che è rimasta come milioni e milioni e milioni di anni fa, penso. Questo è stato il mio primo impatto quando sono atterrato, praticamente è l'ultimo lungo viaggio che ho fatto, a cavallo tra la fine dell'anno del 2011 e l'inizio del 2012, ma poi ci sono ritornato anche in aprile e maggio. Ho fatto questo viaggio perché io sono artista, regista e produttore cinematografico. In questo caso andavo come produttore cinematografico per produrre Icelandland, che è un film poetico per la regia di Mirko Aretini, del giovane Mirko Aretini, e di mia produzione sull'Islanda, sugli elfi e gli artisti, i cantautori. Secondo me tutti un po' assomigliano dei piccoli elfi o dei troll, a dipendenza di come li si vede. Comunque il mio primo impatto appunto con l'Islanda è stato magnifico, devo dire che una scoperta grandiosa. Avevo sempre questo sentimento di andarci, ma senza il giovane regista Mirko Aretini che mi ha proprio iniziato, ha detto ma sì dai andiamo a fare qualche cosa laggiù, e devo dire per me è una grandissima sorpresa. Io già sapevo che era una magnifica isola dalla natura fortissima, addirittura quasi inquietante a volte. No, no, pochissimo. Erano 20 anni che non nevicava così forte e abbiamo avuto temperature a meno 16, quasi la media era tra 0 e meno 16. Quindi siamo arrivati d'impatto, noi eravamo da qui, da Milano, che bene o male faceva freddo, sì, però normale. Siamo arrivati là e c'era proprio la bufera di neve, non vedevamo neanche praticamente l'isola. Quindi atterriamo e c'era tutto questo manto bianco. A quel punto proprio siamo atterrati verso le 10 di sera e pochissimi taxi. Praticamente era appena cominciata la bufera ed eravamo proprio praticamente a meno 10 o meno 16. Per cui noi con le nostre valigie, i nostri piccoli vestiti, sai, da inverno ticinese, un po' caldo, un po', siamo rimasti scioccati. Il primo shock è stato quello. E poi abbiamo raggiunto Reykjavik, che non si vedeva mai. Per un quarto d'ora, 20 minuti, 30 minuti, continui questo viaggio con il taxista che non ti dice una parola di inglese, parla solo islandese. Quindi non c'era verso di facciamo vedere praticamente il punto dove dovevamo arrivare e basta. Sembrava un momento di Prometheus. Infatti anche molti film li hanno girati lì. Adesso capisco il perché, per questa natura che è veramente incredibile, incredibile. E sembra quasi lunare, è proprio lunare. È molto vulcanico, ci sono molti vulcani.
Il test di comprensione orale è finito.